Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. È parola del Signore. Oltre ai brani che abbiamo letto ora dal Vangelo e dalla Sacra Scrittura, noi conosciamo la storia di Giuseppe e quindi una breve meditazione che ci aiuti a cogliere l'azione di Dio nella nostra vita come l'ha fatto nella vita di Giuseppe. Sappiamo tutti che nel Vangelo Giuseppe non dice neppure una parola, però quanto a concreti gesti ha un ruolo estremamente importante. Voi potete immaginare la nascita, cominciamo dal fidanzamento così difficile, fidanzamento ufficiale celebrato con solennità nella piccola comunità di Nazareth. Poi devono i due fidanzati, che probabilmente hanno 15-16 anni Maria, 18-20 Giuseppe, quindi cancellate tutte le immagini dove Giuseppe è vecchio, le hanno inventate le persone che non credevano che si possa vivere in castità insieme a una ragazza giovane. E quindi hanno attribuito una vecchiaia di impotenza, di passioni ormai addormentate, semplicemente perché è oggettivamente difficile, ma non è impossibile con la grazia del Signore. E io ne ringrazio il Signore pensando a tutte le persone che si consacrano in castità per essere a servizio e donare il loro amore a tutte le altre persone che hanno bisogno della loro opera. Bene, dicevo, il fidanzamento prevedeva che per un anno i due non convivessero tra di loro e in quel periodo Maria, avendo saputo dall'angelo che Elisabetta doveva partorire, va a trovare la cugina. Il Vangelo ci dice che si fermò almeno 3 mesi e non è detto che non ci sia stato anche un periodo più lungo. In conclusione, quando Maria torna, i segni della maternità sono ormai visibili. E questo, non essendoci i telefoni e i mezzi di comunicazione, è una grossa sorpresa anche per Giuseppe, che vede partire la sua ragazza nella normalità e gli ritorna incinta. Ecco, immaginate che cosa hanno pensato le persone di Nazareth. E che cosa hanno detto i giovani di Nazareth a Giuseppe, anche come giudizio su Maria? A questo punto Giuseppe ci viene presentato come uomo giusto, e la parola giusto non è casuale, è la parola che nella Sacra Scrittura vuole intendere un uomo che mette Dio al primo posto e che si affida a Dio nelle scelte della sua vita. E allora in questa sua ispirazione supera il dettato della legge, perché il dettato della legge, salvo prove di altro tipo, erano che le donne che in questo caso avevano tradito il loro marito dovevano essere lapidate. Domenica abbiamo letto il fatto dell'adultera, lo ricordiamo. Allora, in questo momento è molto bello scoprire come la profondità del cuore di Giuseppe è illuminata dalla presenza del Signore, che nel Vangelo di Matteo, stamattina abbiamo letto Matteo, che riceve l'annunciazione, come nel Vangelo di Luca Maria l'aveva avuta dall'angelo. Anche Maria ha avuto bisogno di luce dall'alto per leggere la propria vita e capire qual era la vocazione a cui era chiamata. Anche Giuseppe riceve dal Signore la luce che gli consente di decidere le scelte della sua vita futura. E qui la prima riflessione molto importante: perché a loro sì e a noi no? E ci deve venire il dubbio che non sia vera questa affermazione e che il Signore non faccia preferenze di persone, ma che faccia giungere a ciascuno di noi la sua ispirazione, che forse non siamo in condizione di accogliere, di decifrare, per schematismi sbagliati, sia nell'ascoltare la voce del Signore, nella speranza che questo avvenga a Medjugorje piuttosto che a Fatima o a Lourdes. No, il Signore parla nella normalità della vita di ciascuno di noi, ma non ci manda degli angeli con le ali, tanto quelli li hanno inventati i pittori. Il Signore ci parla direttamente nel profondo della nostra coscienza. Ma questa coscienza è silenziosa e attenta o è frastornata da mille altre cose per cui la voce del Signore passa, direi, sotto traccia e non ce ne rendiamo conto? Ancora di più, se vogliamo usare un paragone umano, per ascoltare una trasmissione io devo sintonizzarmi, ci vuole una parte concreta da parte mia di atteggiamento spirituale per poter accogliere il messaggio di colui che mi vuole parlare. Ma quello che è sicuro nel racconto di Matteo è che 4 volte Dio interviene nel sogno a parlare con Giuseppe. La parola sogno nella Bibbia è veramente il momento in cui fai tacere tutte le cose di questa terra e entri in un'altra dimensione, dove veramente, ecco, ascolti la parola del Signore. E mi pare che è molto bello allora cogliere quest'uomo che non è passivo, non è un uomo che aspetta la manna che scende dal cielo, è un uomo estremamente attivo che ha davanti una vita che a quel punto non diventa più soltanto sua ma di tutta la famiglia, e lo vediamo in azione, lo vediamo partire percorrendo con la moglie incinta i suoi 100 chilometri per arrivare da Nazareth a Betlemme. E qui voglio sottolineare la seconda lettura, quando, ma anche la prima, quando Abramo riceve la promessa della discendenza, e la discendenza viene dalla tribù di Davide e Giuseppe è della tribù di Davide. Ed è per quello che deve andare fino a Betlemme, agli uffici comunali dell'epoca, a farsi iscrivere secondo il comando dell'imperatore. E quindi è interessante anche questo aspetto della scrittura, che affida a Giuseppe l'adempimento delle promesse del Signore. E qui voglio mettere in risalto un elemento importante. A volte noi riteniamo che la nostra appartenenza alla famiglia è legata al sangue, no? Noi siamo stati generati da un papà e da una mamma che ci hanno dato il loro corredo cromosomico che ha dato origine alla nostra vita. Però quando due si fidanzano fanno una cosa molto interessante: buttano da parte il sangue e scelgono di essere fedeli ai sentimenti. Capite il salto di qualità? Se voi vi siete innamorati di una persona e avete deciso di sposarla, non lo avete fatto in nome del sangue che era uguale a quello lì o a quella là, ma l'avete fatto in base a una nuova forza molto più importante, che è la decisione del vostro cuore di donare la vostra vita a quella persona e l'altra persona altrettanto nei vostri confronti. Allora vedete che c'è una forza dei sentimenti che qualitativamente è assolutamente superiore a quella del sangue. È molto importante questa sottolineatura, perché troppe volte noi facciamo ragionamenti radicati nelle esperienze già vissute. Nella scrittura, nella fede, nel rapporto con Dio ci viene chiesto costantemente non di fidarci della carne, ma dello spirito, non della legge, termini che abbiamo sentito anche stamattina, ma della grazia, cioè della bontà del Signore che interviene nella nostra vita. Ma continuando l'attività di Giuseppe, oltre ad accompagnare la moglie che deve partorire, e pensatelo, nella partenza per andare fino in Egitto, e i chilometri lì vanno alle migliaia per arrivare a quel tempo con i mezzi di cui disponevano, che poi erano delle cavalcature molto semplici, per arrivare in questo paese a fare la vita dell'immigrato, cioè avrà fatto veramente lo schiavo di qualcuno per poter mangiare e mantenere la propria famiglia. Allora capite che non siamo davanti a una persona passiva solo perché è silenziosa o perché non si raccontano cose prodigiose. Siamo davanti a una persona che ha vissuto in pienezza la sua donazione totale a questa famiglia, che il grande innamorato, che è Dio Padre, gli ha affidato per diventare partecipe di questo progetto meraviglioso che è la nostra redenzione. Settimana Ventura, Settimana Santa, meditiamo proprio il grande dono della salvezza, di questa comunione profonda che Cristo paga col prezzo del suo sangue. Ecco, la collaborazione di Giuseppe è stata indispensabile perché potesse realizzarsi. Poi c'è il silenzio. Non sappiamo più niente della vita di Giuseppe, e però amiamo pensare, e umanamente è probabile, che la sua morte, visto che poi Gesù non ne parla mai nel Vangelo, e i quattro evangelisti non lo nominano più, è umano pensare che la sua morte sia avvenuta nella assistenza amorosa di Maria e di Gesù. D'altra parte la vita media a quell'epoca non superava i 35 anni, perché fra le malattie, la mancanza di medicine ovviamente, il tipo di nutrizione, le guerre che c'erano costantemente anche allora e tanti altri problemi, magari di incidenti anche sul lavoro, non sappiamo nulla, è inutile fantasticare, però ci piace pensare che si sia spento fra le braccia di Maria e di Gesù. Ecco, allora siamo davanti a un gigante a cui è stata affidata la custodia di una famiglia anomala, ma estremamente importante. Anomala perché non ha gestito nel sangue, nella carne, le relazioni, ma le ha gestite perfettamente in quel piano bellissimo che è il piano dei sentimenti, della donazione totale l'uno all'altro, nella fiducia e nella obbedienza al grande piano di Dio. Quindi famiglia perfetta da questo punto di vista. Ma poi gli è stato affidato la persona di Gesù e noi crediamo che tutti insieme, dal giorno del nostro battesimo, per la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori, noi formiamo il nuovo corpo di Gesù che è la Chiesa e quindi tutta la Chiesa affidata alla custodia di Giuseppe. Concludo. Esperienze di tanti santi. Giuseppe, il santo degli impossibili. Giuseppe che interviene nelle cose di tutti i giorni, nelle cose quotidiane. Leggete la vita dei santi, non ce n'è uno che non abbia trovato questo appoggio immediato nella figura di Giuseppe. A me piace sottolinearlo tutti i mercoledì. Ma io direi che sono testimone anche personalmente sia della custodia di Giuseppe da un punto di vista spirituale, sia dell'intervento pratico davanti alle piccole cose da risolvere che anch'io gli affido e di cui lo ringrazio. Fatelo anche voi e vedrete cosa sono i miracoli. Ci alziamo e proclamiamo il credo. Lo recitiamo proprio così.